Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno, bentrovati cari amici di Radio Città Fujiko, vi diamo il benvenuto qui da Radio Arengo, il buongiorno di questo primo sabato mattina di febbraio. In collegamento con noi il nostro collaboratore, il nostro carissimo amico e compagno Jacopo Sequi. Ciao Jacopo!
Buongiorno Tobia, buongiorno a tutti gli ascoltatori!
E grazie di essere qui con noi, sia Jacopo sia voi nostri cari ascoltatori, e nella puntata di oggi vogliamo affrontare un tema che di solito si propone dopo le elezioni, quello dell'uomo dimenticato, The Forgotten Man, che è un soggetto che di recente ha appunto vinto le elezioni americane, perché in qualche modo si è detto che l'establishment, quello che era rappresentato da Hillary Clinton, non era in grado di parlare all'uomo comune, all'uomo della strada, e quindi intorno a questa persona si è costruita tutta una mitologia, una narrativa, e a questa persona si rivolgono i partiti politici e le liste, che adesso pure neanche si definiscono partiti, movimenti, tutto quello che pensa di essere nuovo, ma in realtà nuovo non è, perché le dinamiche della politica sono le medesime. E ho il dubbio, caro Jacopo, che nonostante ci si stia rivolgendo all'uomo dimenticato, in realtà di qualcuno ci si sta sempre comunque dimenticando.
Eh sì, temo proprio di sì, condivido questa tua riflessione. E purtroppo, tra l'altro, non se ne parla, ne ha parlato, credo di aver letto solo Revelli scrivere qualcosa sull'argomento e individuare peraltro questo populismo che va alla ricerca del Forgotten Man in tre poli principali in Italia, ossia il grillismo naturalmente, il berlusconismo e il renzismo. Poi lui fa tutta un'analisi specifica, ma non ci mette in mezzo ad esempio la Lega di Salvini, perché in realtà quella c'ha il suo zoccolo duro di uomini per niente dimenticati, ecco.
Infatti la categoria dell'uomo dimenticato è una categoria piuttosto sfuggente, che cerchiamo di affrontare anche sull'Arengo del Viaggiatore, sul sito www.arengo.info, che si è aggiornato con qualche contributo anche questo mese, uno dei quali a proposito dell'uomo dimenticato. E io, come sai, caro Jacopo, ritengo che la categoria principale per l'esame, un esame riformista della società italiana, sia quella definita da Martelli nell'82, quella del merito e quella del bisogno. E nella puntata di oggi, così come in quell'articolo che vi invitiamo a leggere sul nostro sito, proveremo a vedere come queste categorie del merito e del bisogno, questo fondamentale collante riformista di una società, sono le categorie, le persone che le rappresentano, gli uomini e le persone dimenticate. Dimenticati come quelli che De André non dimentica e che stanno sulla collina.
Dove se n'è andato Elmer che di febbre si lasciò morire? Dove Herman bruciato in miniera? Dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rissa e l'altro che uscì già morto di galera? E cosa ne sarà di Charlie che cadde mentre lavorava e dal ponte volò, volò sulla strada. Dormono, dormono sulla collina, dormono, dormono sulla collina. Dove sono Ella e Cat, morte entrambe per errore, una di aborto, l'altra d'amore. E Maggie uccisi in un bordello dalle carezze d'un animale, Edith consumata da uno strano male. E Lizzie che inseguì la vita lontano e dall'Inghilterra fu riportata in questo palmo di terra. Dormono, dormono sulla collina, dormono, dormono sulla collina. Sono i generali che si fregiarono nelle battaglie con cimiteri di croci sul petto. Dove i figli della guerra, partiti per un ideale, per una truffa, per un amore finito male, hanno rimandato a casa le loro spoglie nelle bandiere legate strette perché sembrassero intere. Dove Jones il suonatore che fu sorpreso dai suoi 90 anni e con la vita avrebbe ancora giocato. Lui che offrì la faccia al vento, la gola al vino e mai un pensiero, non al denaro, non all'amore, né al cielo. Lui sì, sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo ancora dire al mercante di liquore: tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore?
Il grande Fabrizio De André, che degli ultimi non si dimentica mai, quegli ultimi che invece vengono dimenticati. E seguendo le categorie del merito e del bisogno, che rimangono a tutti gli effetti, almeno fino a prova contraria, le più potenti categorie per cercare di identificare nella società quelle categorie in grado di riformare, di allearsi, di dar vita a un'alleanza sociale per cambiare le strutture del paese, degli ultimi si dimentica. Si rivolge alla media, all'elettore mediano in qualche modo questo sistema, e taglia fuori chi ha il merito e chi ha invece vive situazioni di bisogno. E la domanda che ci vogliamo porre e la riflessione che ti voglio in qualche modo sollecitare, Jacopo, è: ma questo elettore dimenticato è in grado di bersi tutte le fesserie, tutte le promesse elettorali che sembra quasi che hanno trasformato la politica in una corsa a premi? È in grado di accettare il fatto che si prometta che a una certa quantità di debito si aggiunga una quantità positiva di deficit per ottenere una riduzione, che 1+1 faccia un numero minore di 1? Cioè, questo elettore veramente sensibile a questa cacciara preelettorale, o forse continuerà ad alimentare quella grande fetta di popolazione che eventualmente a votare non ci va davvero?
Beh, innanzitutto parto dal principio. Tu hai parlato di una figura precisa, una persona che ha bisogno ma che ha anche dei meriti che non vede riconosciuti, e queste due cose messe insieme nello stesso essere umano chiaramente creano una crisi sociale. della persona in sé e della società in cui vive. Ora, nel momento in cui questa persona non vede nessuna attenzione rivolta nei confronti di persone come lui, è chiaro che va a rifugiarsi o nel non voto o, più pericolosamente, nel voto facile. Ti tolgo il bollo dell'auto, sai, insomma, quei 150 euro l'anno magari gli fanno comodo se ha bisogno. E poi c'è un'altra categoria, la categoria di quelli che sì hanno bisogno, sì hanno merito, ma hanno rabbia. Sono quelli, è l'operaio di Londra che, intervistato su cosa voterà al referendum per lasciare l'Unione Europea, con il suo caschetto giallo in mano, ai piedi di un grattacielo, indica in alto e fa: quelli lassù votano Remain.
Eh già, caro Jacopo, secondo me hai toccato un punto chiave, la rabbia. La rabbia è il sentimento che non viene dimenticato da questa campagna elettorale. È una rabbia che supera le categorie razionali, che invece in qualche modo cercano i riformisti, quelli che le cose le vogliono cambiare, cercano di fare in modo di avviare dei ragionamenti, delle riflessioni, dei tentativi di riforma, che invece si scontrano contro una rabbia insopprimibile, una rabbia che non è più rappresentata all'interno delle istituzioni e che adesso sta cercando di venire rappresentata con la forza dell'audience, del consenso che porta con sé, che noi cerchiamo di raccogliere con la nostra musica.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Rientriamo in studio ed eravamo arrivati al dibattito su come questa campagna elettorale si rappresenta e al tema riformismo, fallimenti, difficoltà del riformismo contro la rabbia. La rabbia che di per sé rimane fuori dalle istituzioni per come una repubblica di stampo illuminista le ha pensate, in cui i partiti dovevano fare da filtri e da comunicatori con questa rabbia, ecco che senza i partiti quello che è venuto a mancare è una base comune di linguaggio, di categorie, all'interno del quale il relativismo assoluto porta nei talk show al fatto che tesi completamente incoerenti al loro interno siano in realtà diventati il pane quotidiano del dibattito politico, che da un lato in qualche modo probabilmente riesce a tirare qua e là il consenso che cerca di seguire, dall'altra parte continua a dimenticare le esigenze reali del paese, delle persone, dei cittadini, ma che comunque a conti fatti impedisce un linguaggio in grado di dare forma a quelle esigenze di riformismo che tutti in qualche modo, nel momento in cui si trovano a criticare la situazione attuale, avrebbero bisogno.
Eh sì, naturalmente questo è un aspetto molto, molto importante. Io ti porto l'esempio di Tsipras in Grecia. Lui vinse non abbassando la qualità del linguaggio politico, ma tenendola alta, ma con semplicità. E poi lui stesso si è trovato di fronte a un percorso a ostacoli, un lungo percorso con molti ostacoli. Però evidentemente qualcosa sta tornando, perché poi i risultati si incominciano a vedere. E noi invece assistiamo a un appiattimento totale del linguaggio politico, in cui non c'è qualcuno che si tiri fuori, perché questa polemica continua basata sul nulla, invece che essere un accrescimento della contesa sulle basi di punti programmatici reali, non giova a nessuno, tantomeno, per tornare al nostro discorso iniziale, a quel Forgotten Man che invece che avvicinarsi così si allontana, perché o non capisce o si stufa.
Insomma, in qualche modo diserta. Ivano Fossati.
In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente, che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno m'ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire. Per non importa chi, per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi se vengono a cercarmi che possono spararmi, io armi non ne ho.
Ultima parte della puntata di oggi, cerchiamo di non dimenticarci di chi si scoprirà il 5 marzo essere stato dimenticato, di quale istanze se saranno dimenticate, perché a quanto pare questa è una campagna elettorale che non sta innovando particolarmente rispetto ai contenuti. Ci sono un po', insomma, sempre gli stessi cliché e c'è un elettorato che non sembra affatto espandersi rispetto alle sacche di non voto, di astensione che ci sono che si sono espresse, che si stanno sedimentando negli anni, ma in realtà si osserva appunto a uno scenario politico piuttosto stabile, dove alla crisi di uno corrisponde la crescita di qualcun altro, però in qualche modo, diciamo, non sembra una di quelle elezioni disruptive, come si dice in inglese, perché questi sono i dati che al momento risultano. E quindi manca ciò che nell'articolo si individua, nell'articolo su www.arengo.info, il salario dimenticato. Cioè, dimenticarsi il mondo del lavoro significa che i salari, una grande battaglia di aumento dei salari, di trasferimento di ricchezza dalle imprese ai lavoratori, che sono la strada maestra per generare ricchezza all'interno di un paese, per incentivare la partecipazione al mercato del lavoro, per consentire a chi magari partecipa al mercato del lavoro in maniera saltuaria di avere un salario tale da consentirgli anche il tempo e il modo di formarsi, una battaglia per i salari che consentirebbe a chi ha il merito, alle persone più preparate, intellettualmente più forti, più formate, di non dover andare all'estero, perché all'estero si guadagna il doppio, perché se qui uno stipendio di 1500 euro per un equivalente mansione in Germania, lo stipendio è sostanzialmente raddoppiato, a volte triplica, a volte magari un po' meno, e invece per le situazioni più deboli degli stipendi di chi lavora, fa l'operaio, fa i lavori più umili, paga le incapacità di questa società di investire in macchinari, di investire in innovazione tecnologica, di investire in produttività, e rifacendosi sul dipendente che con 1000 euro precario per una magari cooperativa che lavora in subappalto, per una società incastrata all'interno di quelle tenaglie che vediamo tutti i giorni attanagliare la nostra società e renderla incapace di organizzarsi funzionalmente per sviluppare progresso sia nelle sue aziende pubbliche, soprattutto per le aziende in mano pubblica, ma anche in diverse aziende private che all'interno di questo sottobosco in qualche modo cercano di strappare profitti dalle tasche dei lavoratori, a cui le battaglie sindacali sono quelle dei 20 euro ogni 4 anni e via discorrendo. Quindi, e questa è la proposta che esce dall'articolo e dalla redazione della Arengo del Viaggiatore, la strada di un robusto aumento dei salari aiuterebbe anche a trasformare persone che hanno merito e che hanno bisogno solo perché sono sottopagate di non avere più bisogno dell'assistenza sociale.
Sì, hai detto bene, anche perché il merito appunto si può leggere in mille forme, si legge nella capacità di leggere una piastrina di un bravo anatomopatologo che per avere uno stipendio corretto va a vivere in Inghilterra, ma si legge anche nella capacità dell'operaio di un'industria di calzature di produrre una scarpa fatta divinamente. Insomma, i meriti ci sono in tanti ambiti, e è giusto che a questi meriti venga corrisposto non un premio, ma una giusta paga. Quindi la proposta che viene fuori dalle pagine digitali dell'Arengo è sacrosanta. Lasciami dire che però questa situazione è figlia di politiche iperliberiste che sono state proposte da una destra incapace di guardare davvero al senso del mercato, e purtroppo recentemente da una finta sinistra, da un finto centrosinistra che non ha fatto che mettere in atto quelle politiche che poi prima non erano state messe in atto così gravemente.
Caro mio Jacopo, qua nell'ultimo minuto di trasmissione proprio mi vuoi fare ricordare che i comunisti si astennero sullo statuto dei lavoratori, che furono i socialisti a realizzarlo e che senza i socialisti le categorie del merito del bisogno non vengono considerate e il mondo del lavoro viene demolito, distrutto, deflagrato in centinaia di contratti, contratti atipici, che sono stati quelli il frutto della grande rivoluzione liberale dei comunisti, quello di scoprire che era più comodo scaricare sui nuovi lavoratori il cerino delle difficoltà del progresso tecnologico piuttosto che affrontare una battaglia sindacale per cercare di andare a portare produttività, a far sì che i lavoratori chiedessero maggiore produttività, opportunità, e che questo portasse con sé un incremento del benessere delle aziende e la possibilità di non dover scaricare sui poveri dei più poveri dei più poveri le difficoltà di un sistema economico che invece giustamente devono essere gestiti da chi ha gli stipendi dirigenziali adeguati. Grazie Jacopo di essere stato con noi, grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie, buona giornata.
Buon weekend a tutti quanti.